Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, sempre ben organizzato, il caro Giuseppe Franco, che saluto.
Madonna, oggi sono un po' giù, sono tornato a Milano, non sono più in Grecia, porca miseria. Dimmi, cosa c'è?
Che è successo? Penelope? Abbandonata ormai, è tornata in Grecia.
Che ne so io, voglio dire. Poi ho anche sperato che fosse Cruzzi il cognome, però invece no, non era Cruzzi. Allora, questa gestione del tempo, dai, andiamo avanti, che se no dici questi qui, cioè, tutti quanti dici, ma quanto è scemo sto Giuseppe Franco, andiamo avanti, dai.
Ma non è vero. Allora, io vorrei iniziare questa puntata proponendo due libri molto interessanti di cui abbiamo discusso alla fine della settimana scorsa. me li sono annotati perché è stato molto interessante.
Devono saperle queste cose qua, che se noi dovessimo, cioè, poi finiamo, facciamo queste cose, poi c'è anche un dietro le quinte ancora, che secondo me andrebbe anche aggiunto come un altro podcast, potrebbe nascere da quelle discussioni.
È vero, noi dovremmo registrare i nostri dopo podcast e poi fare un podcast del dopo podcast, perché sono estremamente, secondo me, interessanti, perché a volte discutiamo di temi veramente forti.
Perché proprio tu mi raccontavi, la chiacchierata era questa, cioè che tu mi avevi parlato proprio di questo limite che si ha delle volte, no, di stare sempre davanti a questi telefonini, siamo proprio legati come se fossimo veramente dei tossici con una dose di connessione internet. Allora da lì si è aperto un dialogo su questi libri, tra l'altro mi ero collegato a queste letture, che poi la cosa di queste due letture, poi magari i titoli li puoi anche dire tu, ma di cui uno non esistevano ancora i social e c'è un collegamento con i social, e l'altro invece c'è un collegamento proprio con l'era di Facebook, eccetera. Quindi insomma era questa la premessa necessaria, vai.
Ma guarda, cominciamo dai libri. Libri che poi tra l'altro sono libri che hai suggerito tu, e quindi a te il merito, io li dico, ma a te il merito, io già li ho messi nella mia lista di libri da comprare. In realtà ho già comprato, tu non lo sai, ma tramite Amazon, quello là di Anthony De Mello. Allora, il primo è quello di Anthony De Mello, che si chiama Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. E quindi a questo punto magari ci racconti tu qualcosa di questo libro.
È bene intanto precisare una cosa, è un libro classico della crescita personale, quindi non ha comunque dei collegamenti molto precisi con la gestione del tempo. Però è interessante, poi a me piace, lui è un gesuita, morto mi pare negli anni 80, dice delle cose, voglio dire, che fanno molto riflettere. Io però, per quale motivo lo facciamo rientrare in questi consigli, diciamo così, per gli acquisti? Perché ci fa capire, ci fa vedere come delle volte siamo molto vittime dell'apparire e ci dimentichiamo di vivere le cose che stiamo vivendo. C'è un momento in cui lui parla, non voglio spoilerare, però insomma parla proprio delle foto, quando siamo in vacanza, eccetera, che cosa succede? Allora lì c'è un punto molto interessante, che si collega un po' con questa smania che abbiamo delle volte con i social, a dover apparire o meno. Fermo restando che sto dicendo questa cosa, ma non è che io non ne sia vittima, sia chiaro. La cosa è che forse l'unica riflessione da fare è cercare di ridurre quel tipo di attività e riflettere su alcune cose, almeno avere quella consapevolezza necessaria. Questo insomma per quanto riguarda De Mello, chiaramente non lo posso spoilerare come si dice, però insomma lui è una molto di crescita personale, è una lettura piacevole. Io ho più versioni di quel libro, oltre ad averlo cartaceo, cioè vabbè digitale, ma c'è lo cartaceo, c'è anche una versione con il CD vecchia, perché proprio mi piace come autore.
Un altro libro invece, il secondo libro che consigliamo, è molto importante secondo me da leggere, questo qui, che è Il profumo dei limoni, tecnologia e rapporti umani nell'era di Facebook. Il profumo dei limoni, Giuseppe.
Allora, Il profumo dei limoni, c'è anche una prefazione carina di Cazzullo all'interno di questo libro, è un libro un po' più difficile da digerire rispetto a quello di De Mello. Questo sia chiaro, lo dico perché ci ascolta, dice insomma è una cosa dove c'è anche un aspetto un po' più filosofico. Però la sintesi qual è? È che ci stiamo dimenticando del profumo dei limoni a scapito di queste distrazioni che abbiamo. Quindi è questo, cioè la metafora è proprio questa di tutto il libro, dove si gira, dove i cinque sensi che abbiamo sono distratti dalla tecnologia, e quindi c'è proprio, sarebbe quanto è bello ristabilire e capire qual è davvero questo profumo dei limoni. Certamente è una grande metafora, però ci fa riflettere anche qui come siano variati i rapporti umani nell'era della tecnologia, con Facebook, ma si può estendere a tutti i social. Però Massimo, bisogna precisare, perché siccome noi ci viviamo all'interno di queste cose per l'attività che facciamo, non è una critica a quelle cose lì, è soltanto un esercizio, termine che io ripeto spesso, ho già detto già una volta adesso, che è della consapevolezza, cioè essere consapevoli del nostro tempo, essere consapevoli di ciò che ci sta accadendo, con quel po' più di consapevolezza. Poi l'altra puntata abbiamo parlato anche di tool che ci aiutano a ridurre le distrazioni. Secondo me, quando noi abbiamo questo, ritroviamo e ci ricordiamo dei sapori proprio del profumo dei limoni, probabilmente riusciamo a vivere un po' meglio quando siamo circondati da questi social.
Ma guarda, ti dico una cosa, quando un paio di settimane fa ho pensato a cosa parlare, no? in questo mese, e avevo deciso di parlare di time management e così via, inizialmente volevo un approccio molto tecnico, proprio il time management, sai, i tool, tutte queste cose qui. Perché questo? Perché comunque nel corso degli anni ho seguito corsi, ho letto libri e poi ho sperimentato tantissimo all'interno dell'agenzia, all'interno di tantissime aziende e così via. Quindi ho fatto una grande esperienza di time management e tecnicamente ho imparato tantissime cose. Poi ho fatto un'ulteriore riflessione su questo e quindi ho cambiato il taglio del podcast, e poi ho parlato anche con te di questa cosa. Ed è un taglio filosofico che sembra controproducente, dice no, ma il time management dovrebbe essere molto tecnico, molto, sai, mi devi dire 1, 2, 3 quello che devo fare, mi devi dare le tecniche, mi devi dare i tool, mi devi dare gli strumenti, perché altrimenti io il tempo come lo gestisco? Però in realtà quello che ho appreso nel corso degli anni, applicando tantissime tecniche, tantissimi software, tanti, perché guarda, poi i software se ne cadono, le tecniche se ne cadono, basta scrivere time management su internet e ti esce l'impossibile. Però in realtà, se non hai un approccio filosofico, cioè se non cambia il tuo atteggiamento mentale, se non cambia il tuo approccio proprio verso il tempo, verso la vita, verso tutta una serie di cose, alla fine il tempo non lo gestisci, ma è il tempo che gestisce te, e così è inevitabile. E la stessa cosa vale anche per il telefono. Ora noi abbiamo proposto due libri molto interessanti, ma è così, cioè finché tu dici no, beh, ma il telefono rientra nella mia libertà, lo gestisco come comunque io sono in grado di gestire, non è vero, noi non siamo generalmente in grado di gestire il nostro smartphone, ma sono i social che gestiscono noi, perché continuamente ci viene l'ansia di andare a controllare, tant'è vero che c'è addirittura un acronimo che è FOMA, che è Fear of Missing out. Anzi no, è FAMO, non mi ricordo cosa di questo. Comunque FOMO. Presente è la paura di rimanere fuori da quello che sta succedendo altrove, sostanzialmente, ed è quello per il quale poi magari tu sei a tavola con gli amici e invece di essere lì con gli amici sei comunque col telefono in mano a vedere quello che succede altrove, su Facebook, su Instagram e da altre parti. E anche la questione di dover fotografare qualunque cosa oppure postare, pare che se non posti la cosa che stai vivendo non esiste. Ora qui andiamo oltre al time management, quindi mi fermo perché veramente entriamo in questioni filosofiche.
E su quello però De Mello ci fa ragionare.
E De Mello, vi consigliamo questo libro, perché poi quello che a noi piace, piace a me, piace al caro Giuseppe, è proprio la crescita personale di ognuno di noi, perché poi se noi cresciamo come persone gestiamo meglio il nostro tempo, gestiamo meglio le relazioni e siamo anche più felici, quindi ve lo consigliamo. Ritornando alla gestione del tempo, caro Giuseppe, una delle cose che ho notato, poi andiamo un po' più nel particolare, è che ci sono una serie di distorsioni, non so se ci hai fatto caso. Cioè la prima distorsione, ne abbiamo anche parlato nella puntata precedente, è quella di non poter programmare, cioè si ha quella sensazione di no, ma io non riesco a programmare tutte le cose della giornata perché ci sono un sacco di imprevisti. È vero che ci possono essere gli imprevisti, ma proprio per questo è importante andare a programmare quali sono i tuoi obiettivi importanti della giornata, le cose che devi fare durante la giornata e così via. Ma la seconda distorsione, secondo me, è quella di non riuscire a capire veramente quali sono le cose importanti, perché molto spesso noi partiamo da quelle cose che o ci piacciono di più o sono più semplici, e non comprendiamo quali sono invece quelle più importanti che poi ci portano a raggiungere l'obiettivo, perché probabilmente quella cosa importante che ci aiuta poi a raggiungere l'obiettivo magari è seccante oppure più complicata, e quindi la procrastiniamo, la spostiamo, e questo è uno dei problemi più grossi, caro Giuseppe.
Sì, in quel caso, mi senti, scusami, che stavo, non so se il microfono va? Mi
senti? Sì, ti sento, okay. Bene.
Stavo dicendo, il discorso qual è? Ovviamente quando tu ti provi ad approcciarti, insomma inizi ad approcciarti con questa gestione, quindi mi metto lì e pianifico, per uno che non ha mai fatto questa cosa è normalissimo trovarsi davanti a un disagio, è normalissimo che la zona di comfort solita che conosciamo, quindi si entra in questa fase dove vieni spinto di nuovo a tornare indietro, dici no, queste cose non fanno per me, quindi questa è una cosa che succede in tutte le cose nuove che andiamo a fare. Sicuramente mi è venuto in mente, sicura è un gioco di parole, un meccanismo di ricompensa. Visto che tu parlavi di cose, partiamo con le cose che ci piacciono, giustamente, però ci sono anche le cose che bisogna fare. Allora, quello che posso in qualche maniera suggerire in quel caso, quando iniziamo, è di alternare un po' che le cose che ci piacciono diventano una sorta di premio affinché noi facciamo quella che ci piace di meno. Quindi, non so... Faccio questa cosa che come Brian Tracy, no? Dice ingoia il rospo subito, e quindi prendi quella cosa che ti dà fastidio e poi subito dopo ti premi con un'attività che ti piace, poi torni con la cosa che ti piace di meno e poi ritorni su quella che ti piace di più. Questo è l'unico modo per riuscire a mettere un po' di olio a questo ingranaggio che si sta creando della gestione. La cosa che io provo proprio soddisfazione quando oggettivamente, dopo aver fatto questa fatica, perché all'inizio non te ne rendi conto, ti accorgi però che hai recuperato tantissimo tempo, quindi quello diventa anche un premio. E che la cosa paradossale, c'è sempre uno scoglio gigante da dover affrontare. Ora non so tu adesso cosa prevedevi da raccontare, però poi magari quando parliamo nella gestione da organizzare c'è una fase molto faticosa di gestione iniziale, però poi diventa una sorta di meccanismo di velocità che ti consente di essere più efficace.
No, ma io puntavo proprio a questo, anzi a questo punto direi che puoi anche andare su questa parte. Però prima di andare su questa parte qui, io voglio consigliare anche un altro libro che è poco conosciuto, ma che io ho in libreria da un bel po' di tempo e devo dire che è molto piacevole da leggere, ed è proprio centrato sul time management, e si chiama proprio così, Time Management, come gestire il tempo per non essere schiavi dei propri impegni. Gli autori sono due, sono Cesare e Alessandro Sansavini. Questo è un libro che mi è capitato di avere sotto mano un bel po' di tempo fa, non ricordo neanche dove l'ho comprato, ma era il 2017, quindi, perché io mi lascio sempre le mie dediche all'interno dei libri, quindi l'ho aperto in questo momento e trovo giugno 2017. E mi ricordo che è stato un libro, ora che lo sto sfogliando, sto anche vedendo che ci sono delle cose molto interessanti, è stato un libro molto, molto interessante, molto piacevole, anche semplice da leggere, con tantissimi suggerimenti. Quindi lo consiglio, Time Management, come gestire il tempo per non essere schiavi dei propri impegni, di Cesare Alessandro Sansavini. Giuseppe, tu stavi dicendo, scusami perché mi sono un attimo distratto con il libro.
Dicevo, parlavamo proprio dell'idea della gestione in sé, quello che dovremmo fare, come dovremmo organizzarci, quindi non so tu poi quali erano i tool che pensavi di mettere in piano, però quando io mi parto con un'organizzazione della giornata, noi nelle scorse puntate abbiamo utilizzato la metafora visiva che era quella della bottiglia d'acqua, che dovevamo stare attenti, la lentezza. Io riprendo quella bottiglia d'acqua e provo a riportare questa immagine proprio per avere una mentalità, quelli bravi dicono mindset, però una mentalità per gestire il proprio tempo. Quando noi ci svegliamo abbiamo questa bottiglia d'acqua piena di 2 litri, che è la nostra energia. E al nostro cervello non ha importanza come tu vada a spendere quella cosa lì, nel senso, non è che se tu fai una cosa leggera, una cosa stupida, lui ne consuma di meno, lui consuma lo stesso bicchiere d'acqua. Quindi sta a noi prendere quel litro e saperlo versare nei bicchieri giusti. Perché se io metto al mattino, mi sveglio e finisco subito sulle stupidaggini che magari mi posso trovare sulla mia feed di Facebook o via dicendo, che cosa sto facendo? Sto partendo un'energia così forte che io potrei sprecare la stessa benzina per fare una cosa più utile, un cibo più bello per il mio cervello, la sto sprecando per quella cosa. È uno spreco per forza? No, sto solo dicendo che io di quel litro d'acqua lo sto versando quel bicchiere all'interno di quell'azione. Quindi ecco perché torna tutto il discorso. Dove vogliamo veicolare questo? Ed è lì un problema che io stesso devo affrontare. Ne parlavo dietro le quinte, si può dire così, Max? Non so se si può dire così, però sì. Ne parlavo dietro le quinte dicendo: guarda che io stesso questo problema devo cercare di capire come affrontarlo. Perché ad esempio il telefonino che ho vicino a me, perché chiaramente non riesco a star tranquillo senza, purtroppo, nel senso non delle notifiche, perché ho detto già che le notifiche disattivo, ma di chiamate, magari i miei genitori o mio fratello, insomma. E quindi lì voglio averlo vicino quel telefono lì. Però il rischio qual è? Che quando tu, che cosa fai al mattino? Chiediti qual è la prima cosa che fai quando accendi quel telefono. È la domanda che dovremmo porci. Dove va il tuo dito? Che cosa vai a vedere? Perché lì stai consumando il tuo litro d'acqua, forse nella zona sbagliata. Fatto questo, chiaramente, poi passiamo a tutto quello che dicevi anche tu, Max, nelle puntate precedenti, nell'andare a individuare quali sono le cose macro da fare, le piccole attività principali, eccetera, nell'organizzarle. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, poi ritorno io e vado avanti poi nella gestione, insomma, quella potrebbe essere un'idea.
Allora, guarda, io ti dico come siamo organizzati noi qui in 67.agency, cioè quali sono le linee guida in linea di sostanza per l'organizzazione del time management, senza confonderlo con quello che è il project management, cioè la gestione dei progetti, che è leggermente diversa. Una cosa fondamentale che io dico sempre a tutti è quello di non essere sempre attaccati a quella che è la messaggistica. E qua non sto parlando di messaggistica distraente, cioè dal punto di vista che ti chiama l'amico o ti scrive l'amico, insomma, parlo proprio del lavoro, cioè del cliente che magari ti scrive il WhatsApp oppure ti scrive la mail. Perché questo? Perché i clienti sono tanti e tu sei uno. E molto spesso i clienti durante la giornata ti possono scrivere anche 20 volte, magari non è lo stesso cliente, ma sono, non so, 10 clienti diversi che ti possono scrivere per esigenze diverse. E se tu vuoi dedicare 2 minuti ad ognuno di loro, hai perso già magari 20 minuti di attività. Ma non è soltanto questo, e poi è proprio il tuo cervello che deve elaborare la risposta. Magari qualche cliente si è lamentato su un problema, per cui stai lì a rovellarti su quella problematica e così via. La stessa cosa vale per WhatsApp e qualsiasi altro tipo di canale di comunicazione. Allora io quello che ho in qualche modo, tra virgolette, imposto è quello di iniziare la mattina senza controllare i messaggi di posta elettronica e i WhatsApp aziendali. In generale consiglio sempre la mattina di essere quanto più staccati possibile dal telefono, cosa che faccio anche io, lo metto in modalità non disturbare e lo metto lontano dagli occhi, cioè nel senso lo giro anche, cioè non voglio proprio assolutamente vedere nulla di quello che succede sul telefono, perché statisticamente la mattina siamo un po' tutti più produttivi rispetto al dopo pranzo, dove un po', diciamo, il bioritmo, no, si rallenta, siamo un po' più lenti rispetto alla mattina, che siamo un po' più freschi, no? Siamo
dopo
un po'
che
più
hai mangiato un tavolo intero, poi, capisci?
Dopo che hai mangiato magari un tavolo intero. No, e allora magari io veramente la mattina la dedico, diciamo, alla focalizzazione sulle attività più importanti da andare a fare, anche con i project manager parlo proprio di questo, dico cerchiamo di focalizzarci la mattina su quelle attività un po' più pesanti, un po' più complesse, dove c'è magari maggiore attenzione e così via. Poi ai ragazzi dico sempre una cosa, dico non ci sono degli orari, ormai loro lo sanno, insomma chi lavora da tempo lo sa, non ci sono orari per fare una pausa, non c'è, dice alle 11 si fa la pausa obbligatoriamente, non ci sono orari per fare una pausa, la pausa può essere fatta in qualsiasi momento, ci sono gli angoli per prendersi un caffè, per prendersi un tè, per insomma quello che si vuole, in qualsiasi momento tu ti puoi alzare, vai sul divano e ti prendi una pausa. L'importante è essere focalizzati, cioè nel senso che se tu un'ora e mezza sei focalizzato su quel problema e ci stai lavorando, poi magari dopo un'ora e mezza o due ore di lavoro ti fermi e ti prendi i tuoi 5-10 minuti tranquilli e ti dedichi a quello che ti pare. Magari ti puoi anche andare a vedere il tuo WhatsApp personale, se è il caso di vederti il tuo WhatsApp personale, però quelle due ore devi essere concentrato su quella che è la tua attività più importante. Invece la posta elettronica, i WhatsApp e così via, dopo le prime 2-3 ore di lavoro, allora magari ci andiamo a vedere che cosa se è arrivata roba nuova e così via. Dopodiché ce lo andiamo a vedere dopo pranzo. Tanto comunque le urgenze gestite, cioè noi abbiamo, ora senza che entriamo proprio nel dettaglio, comunque le mail vengono smistate insomma in maniera abbastanza intelligente. Ci sta chi si occupa proprio di andare a vedere se ci sono delle urgenze, ci sono delle cose così, anche perché poi se ci sono delle urgenze solitamente le persone chiamano quindi il telefono è sempre pronto per rispondere alle domande, perché è qui che si perde tantissimo tempo, perché a volte, e poi lasciati la parola caro Giuseppe, si confonde l'urgenza con l'efficacia. Cioè nel senso, tu puoi essere molto efficiente, nel senso che rispondi al cliente appena ti manda il WhatsApp, gli rispondi, appena ti manda la mail, gli rispondi, e sei molto efficiente, ma non sei efficace, cioè nel senso che poi non riesci a portare a termine la tua attività, quello che devi fare. Perché? Perché ti distrai continuamente, e quindi questo è molto importante. Lasciati la parola perché siamo quasi alla conclusione di quest'altra puntata. Veramente qui o ci volevano puntate da un'ora, ci volevano probabilmente 4 puntate da un'ora, o ci dovremmo dedicare forse 2 mesi su questo tema, perché è veramente molto molto vasto e interessante.
Ma guarda, tu mi stai dicendo che mancano i minuti, ma io mi stavo preparando a parlare per un'ora, va bene, lo farò la prossima puntata. No, quello che hai detto, sì, sul discorso dell'efficacia, certamente noi quello che crediamo di fare poi nella gestione, stiamo lì a rispondere continuamente, a avere quella tendenza, lo facciamo con i social, lo faremo anche con le newsletter, quindi stiamo lì con le mail, non le newsletter, volevo dire un'altra cosa su questo, nel senso che poi noi stiamo lì pronti, ma in realtà non stiamo facendo un buon lavoro, non per la percezione neanche dei nostri clienti, perché non dico che si abitui male i tuoi clienti, ci mancherebbe, però basta parlarne. Io e i miei clienti lo sanno, quelli in gestione, dico: guarda, intanto se mi scrivi su Facebook, su WhatsApp, sappi che io non ho le notifiche, quindi arriva questa cosa qui. Se proprio hai, hanno il mio numero, insomma un messaggio classico, allora lì so, gestisco proprio questa cosa, ma non è per questione di cattiveria, è una questione proprio di gestione. Allora lì giustamente se hai un rapporto, poi non è che tutti così, ci mancherebbe, però questa cosa ci facilita. Accenno una cosa per le newsletter, nel senso che poi noi quando andiamo a leggere i messaggi, abbiamo a andare a leggere, consultare la nostra email, quello che dicevi tu sicuramente è posticipare, perché anche lì andiamo a versare il bicchiere d'acqua nella zona sbagliata, consumiamo energia perché magari la newsletter ci apre un popcorn, come utilizziamo il sol dire noi, ci fa pensare un'altra cosa. Io ovviamente ho i miei orari per la newsletter, ho i miei orari in cui vado a vedere quella cosa lì, basta, punto. Ma ti dirò di più, questa magari è un là per quello che diremo nella prossima puntata. Io in realtà non ho quasi più nessuna newsletter all'interno delle mie email, non esiste questa cosa qui, perché le gestisco in un'altra maniera. Chiaramente ci sono persone che voglio seguire, ma lo faccio in un altro modo, proprio per evitare la distrazione. Come lo faccio? Lo dirò nella prossima puntata, sai, tipo cliffhanger. Però questo è, cioè nel senso che quando vado a vedere la mia email tende ad essere sempre e ogni giorno, soprattutto qui siamo nel periodo proprio di smaltimento, non dei rifiuti, ma di cose che devo sistemare nella mia gestione in questo periodo, come avevo accennato, ed è quello che faccio. Magari mi è sfuggito, magari qualche mail di troppo eccetera, vado verso zero mail, cioè non devono esserci quasi nessuna email, proprio per far sì che si riduca tutto quello che ha a che fare con la distrazione, in modo che io poi possa avere una determinata ora del giorno dove sono pronto anche con la testa a guardare, a leggere delle cose. È una newsletter magari su nuovi spazzole per i capelli, lo so che fa ridere nel mio caso, ma la vado a vedere solo in una certa ora, perché se mi appare l'offerta della spazzola nell'oggetto delle email mi sono fregato da solo. Quindi non solo l'orario, ma anche quello che c'è dentro, perché è molto rischioso, perché io posso andare a vedere l'email a mezzogiorno, però lì se viene fuori un qualcosa che mi si apre un popcorn, o per essere anche un po' più tecnici, si apre un anello nella mia testa. Quindi si apre questo anello che il nostro cervello ha bisogno di chiuderlo. Quindi se mi viene fuori un qualcosa, un'offerta che non è così importante nella mia giornata, però sia, non so, nuova macchina, la Stelvio, super figa, Massimo Petrucci, ho capito, non la devo guardare ora, però nella tua testa ti rimane aperta quella cosa lì. Quindi anche l'email, esatto, diventa rischiosa. Per cui io o annullo anche quelle cose lì. Vai.
Esatto, guarda, hai detto una cosa molto importante. E la stessa cosa vale, no, per le notifiche del telefono. Tu magari dici, no, ma io poi vedo che c'è una notifica, ma non vado a vedere che c'è dentro. Ma il problema è che tu, nel momento in cui il telefono ti ha mostrato la notifica, nel tuo cervello si è aperto un anello, che tecnicamente non è altro che come se fosse un loop che il tuo cervello ha a mente per dire c'è una notifica, c'è una notifica, c'è una notifica, c'è una... e sta sempre lì che assorbe la tua energia che invece ti serve per fare altro. E la stessa cosa, magari vedi che c'è un argomento di tuo interesse perché ti è arrivata una mail da parte di un cliente e ti serve andare a leggere, cioè non ti serve, vuoi andare a leggere quell'informazione, magari dici ok, per gestire bene il mio tempo io rimanderò l'approfondimento a tra mezz'ora, ma il problema è che da ora a mezz'ora tu non farai altro che pensare a quella mail. È così che funziona, ecco perché è bene spostare tutto, cioè dico ok, io l'email che la vedo alle 11, perfetto, alle 11 vado a vedere le mail, poi un'altra volta le vedo, che ne so, alle 13 o le vedo dopo pranzo vado a vedere le mail, perché altrimenti stai continuamente nelle interruzioni, perché il problema dell'interruzione è proprio quello, nella prossima puntata, che è l'ultima, secondo me dobbiamo approfondire il concetto proprio dell'agenda, perché molto spesso il problema qual è? Che noi non diamo importanza alle cose che stiamo facendo, perché se tu non lo scrivi, non dici io ho questo impegno con me stesso, con l'azienda, no, devo fare questa roba, quindi non riporti gli impegni di lavoro che prendi con te stesso, eccetera, non dai importanza. Quindi quando arriva un'interruzione, l'interruzione prende il sopravvento su di te, potrebbe essere anche una persona che arriva e ti chiede un consiglio, che ti chiede un'informazione e così via. Se la porta del tuo ufficio è sempre perennemente aperta, anche questo potrebbe essere deleterio in certe situazioni. La mia porta, per fare un esempio, è per la maggior parte del tempo aperta, ma quando sono concentrato su un lavoro, quando devo chiudere un'attività importante, io la chiudo, e i ragazzi sanno che quando la mia porta è chiusa, non ci sta niente da fare, non si entra, non si bussa neanche, perché se è chiusa è perché io sto facendo un lavoro importante e non devo essere disturbato. E voglio chiudere questa cosa, voglio aggiungere un attimo questo fatto psicologico, ci portiamo un attimo, ci prendiamo questi 5 minuti in più, ma giusto per chiudere, anche perché poi c'è il tuo... le ultime tue cose e poi il riepilogo. Però quello che ho notato molto spesso parlando, ma anche
Max,
è che molto spesso noi siamo gratificati dalle interruzioni.
Max, mi senti?
Sì, ti sento.
Sì, si sono persi gli ultimi secondi probabilmente la connessione. Stavi dicendo, hai detto che prima di dare la linea a me, vai.
Prima di andare a te, volevo aggiungere in questi ultimi 2 minuti, 1 minuto, questo concetto che molto spesso, ed è una cosa che ho notato in passato su me stesso e su tante persone con le quali ho parlato di time management per la gestione e i corsi, è che molto spesso le persone si sentono gratificate dalle interruzioni, perché è come se fossero, come dire, un attestato sulla necessità che altre persone hanno bisogno di loro. Cioè, come dire, sai, più persone mi interrompono, vuol dire che più persone hanno bisogno di me. Esatto, io sono una persona importante. Non si rendono conto che però questo è deleterio su due fronti. Il primo fronte è per te stesso, che vieni continuamente interrotto nelle tue attività, e in secondo luogo è deleterio anche per la persona, che non cresce mai, ma viene sempre da te a trovare la soluzione. E invece molto spesso la domanda che dovresti fare è quella di dire alla persona che viene da te per chiedere una soluzione, e dire tu cosa faresti? Questa è una cosa che io dico sempre, quando qualcuno viene a me e dice no, ma c'è questa campagna Facebook che non sta andando bene, secondo te? E io dico, ma tu cosa faresti? E vedi che quella persona comincia a ragionare, e poi vedi che viene sempre meno spesso, perché inizia a entrare nella mente di come trovare una soluzione prima di andare da Massimo e chiedere una soluzione. Insomma, ho aperto un attimo una parentesi su questo, perché anche questo interviene molto nel time management, Giuseppe.
Sì, la parte anche qui è il discorso emotivo. Mi sento importante, quindi lascio le notifiche, mi chiama qualcuno, eccetera. Un po' far finta di rispondere al telefono. Mi ricorda un po' anche i primi anni dei telefonini, no? Dove quando uno rispondeva al telefono sentiva anche figo, no? Perché avevo il telefono staccato, non avevo il telefono col filo. E quindi un po' quella cosa lì che ci portiamo. Guarda, io concluderei perché mi sono reso conto di una cosa, che potrei fare un altro podcast che parla soltanto di gestione del tempo. Sono talmente fanatico. Commetto anche degli errori, quindi è meglio che mi stia zitto e rimando alla prossima puntata.
Allora, la prossima puntata, per tutta una serie di approfondimenti e tecniche, ma soprattutto qualche tool. A questo punto diamo qualche cosa di questo,
sì,
tipo, per chiudere poi l'argomento del time management, che magari riprendiamo qualche altra volta e andiamo ancora più in profondità. E a questo punto, Giuseppe, molto velocemente, il tuo fantastico e super atteso, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, questa è la verità è che tutti qua siete per ascoltare il mio riepilogo. Non è vero, non avete stoppato nulla, state ancora ascoltando, maledetti, non avete spento, l'hai spento, fermo lì. Allora, cosa abbiamo visto? Siamo insomma andati a vedere un po' uno dei tanti aspetti che riguardano questa pianificazione e gestione del tempo, ma abbiamo capito che ci sono delle cose che potrebbero distrarci. Abbiamo un po' preso quella che è la linea della energia necessaria che noi abbiamo visivamente, questa bottiglia d'acqua quotidiana, e dobbiamo ponderare, versare quest'acqua nei bicchieri giusti. Questi bicchieri giusti però non devono avere delle distrazioni, e abbiamo parlato anche di quelle che sono alcune abitudini, sane abitudini, come quello di posticipare i messaggi, le letture di alcuni messaggi in un orario dove siamo il pomeriggio piuttosto che la mattina, dove dovremmo essere in teoria più produttivi. In quello spazio più produttivo ci dedichiamo invece a delle attività grosse e importanti per quello che stiamo facendo, per il nostro lavoro, che sia personale o che sia professionale. Infine poi abbiamo anche detto che questa distrazione che viene poi così portata da quelli che sono i messaggi dei newsletter possono essere anche una forma di ricompensa maledetta che ci trae in inganno. Per dirle in un'altra maniera, quando noi vediamo quel messaggino ci sentiamo importanti, ci prendiamo la nostra dose di importanza, però non ci stiamo rendendo conto che invece stiamo consumando l'energia che ci aiuta ad essere più efficaci. Ci sei?
Bene, fantastico. No, ci sono, stavo.
Ah, è andata a farsi.
Stavo ascoltando,
vai.
E stavo riflettendo sulla prossima puntata. Bene, detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.